Buongiorno e siamo molto contenti, dopo circa 2 mesi di assenza per motivi familiari, di salute, non siamo stati presenti qua insieme a voi e quindi non ho visto i vostri bei visi. Sentivo la presenza, no? Se perché ci collegavamo con mia moglie su YouTube, però vedervi è tutta un'altra cosa. Quindi voglio ringraziare il Signore per questo, che nonostante sia ancora un po' raffreddato e stiamo ancora un po', diciamo come si dice, acciaccatelli, però il Signore mi ha dato l'opportunità. Ringrazio Cesare, dove sta? Che era disponibile a sostituirmi all'ultimo momento, ma veramente lo ascolteremo domenica prossima, se Dio vuole. Allora, abbiamo cantato dei canti bellissimi, dove abbiamo parlato dell'amore, della fedeltà, della grandezza di Dio, ma come conciliamo noi? Come si concilia la sofferenza che c'è nel mondo, nella nostra vita, con questa realtà che Dio è così grande, così potente, così benevolo, così fedele? E poi noi soffriamo. Il mondo soffre. Allora vorrei fare un riassunto un po' per immagine di quello che il mondo sta vivendo e che sapete benissimo. Adesso se mi fa partire la diapositiva. Di solito è così che predico ai sordi. Come sapete veniamo freschi freschi, perché faceva freddo poi la sera, dal convegno a Isola e questo è un messaggio che ho predicato a loro. Però non ho il comando del PowerPoint, quindi spero che... Eccolo qua. Allora, come vedete, insomma, la pandemia e ancora non ne siamo usciti. La guerra alle porte dell'Europa che sta provocando grandi sofferenze e morte, gli incendi, la siccità che provoca problemi di raccolto e le persone che soffrono la fame, che cercano di trovare ristoro in nuove situazioni, in nuove realtà, ma molti di loro perdono la vita in mare, terremoti e poi l'ultima immagine, è un'immagine di pochi, ancora se puoi tornare su quella, l'ultima immagine ancora è un'immagine di pochi giorni fa, e quella è l'alluvione in Pakistan con più di 1000 morti. Stiamo vivendo tempi difficili. Paul Crutzen, premio Nobel 1995 per la chimica atmosferica, ha definito questo periodo che stiamo vivendo antropocene. Adesso io sinceramente non me ne intendo di geologia, però lui l'ha definito così perché è il periodo in cui il mondo è influenzato da quello che fa l'uomo. L'opera dell'uomo sta influenzando il mondo, il clima, quello che gli scienziati hanno detto e continuano a denunciare è che questa grande difficoltà che sta vivendo la nostra terra è dovuta all'attività dell'uomo, questa grande sofferenza. E se puoi mandare l'altra diapositiva, questa è un'immagine che ho trovato che definisce un po' l'antropocene, questo periodo geologico, chiamiamolo così, che stiamo vivendo adesso. Allora, detto questo come introduzione, perché non è una novità, ma lo sappiamo, sono tempi difficili per tutti, ma quello che voglio dirvi è che per noi cristiani, per noi che vogliamo seguire Cristo, sono tempi ancora più difficili. Se noi vogliamo seguire fedelmente Cristo, sono tempi ancora più difficili. Paolo lo ricorda in Atti 14:22, parlando alle chiese che aveva fondato, dice che per entrare, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Le tribolazioni sono le sofferenze fisiche e morali. Questa è una verità che va ricordata. Nel pacchetto che ci abbiamo ricevuto da Dio, questa grazia meravigliosa, come sappiamo, no? Di credere in Cristo attraverso la fede che ci ha donato, ci ha dato anche la grazia di soffrire per Lui. Quindi questo è un pensiero che va ricordato, perché quando ci troviamo nelle sofferenze, nelle prove, nelle difficoltà, allora sappiamo che questo fa parte del piano di Dio per la nostra vita. Il Signore, vai avanti per favore, il Signore ci ha donato il regno di Dio, e così, se ricorderete, in Luca Gesù incoraggia i suoi discepoli dicendogli: piccolo egregio, non temere, perché al Padre è piaciuto darvi il regno di Dio, Luca 12,32. E il nostro Dio è venuto sulla terra e ha sofferto. Questa sofferenza che Gesù ha subito attraverso traumi, tentazioni, lutto, torture, fame, sede e persecuzioni, il Signore l'ha subita per noi, perché noi eravamo lontani da Dio, separati da Dio, come dice ancora Paolo nelle lettere ai Romani. Dio non era presente nella nostra vita. A causa del peccato noi eravamo senza speranza e senza Dio in questo mondo. E così Gesù si è caricato delle nostre colpe. Dio ha mostrato la grandezza del suo grande amore, della sua misericordia per noi, in questo che mentre eravamo ancora lontani e peccatori, Cristo è morto per noi. Si è fatto peccato per te, così dice la parola di Dio in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21, dice: colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi fossimo giustizia di Dio in Lui. Abbiamo ascoltato domenica scorsa un bellissimo messaggio che ci incitava alla nuova nascita. Parlava della nuova nascita e parlava di questo, se ricordate, di questo dottore della legge che di notte va da Gesù per chiedere qualcosa, per chiedere comprensione, perché sapeva che lui è un uomo mandato da Dio. E Gesù gli dice che doveva nascere di nuovo. E poi gli fa un'illustrazione che potremmo leggere sempre in Giovanni capitolo 3, versetto 14. Qualche volta mi tocca leggerli i riferimenti, cioè non la tutta a memoria, non la so la Bibbia, scusa. Quindi Giovanni 3, 14, in cui dice Gesù: come il serpente, Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato affinché possa attirare tutti a sé. Credo che in quel momento Nicodemo non abbia molto capito, anche se il riferimento lo conosceva benissimo. Ma poi Paolo ce lo spiega, secondo Corinzi 5,21. Quel serpente rappresentava Gesù. Sapete la storia, no? In numeri è scritta. In pratica il popolo di Dio si era ribellato, e come al solito nel deserto, e Dio permette che dei serpenti entrino nell'accampamento e con loro morso e con loro veleno provocavano morte a chi veniva colpito da questo morso. Come fa il peccato? Il peccato, quando ci colpisce, ci fa soffrire, ci separa da Dio, ci separa dai nostri affetti. Chiaramente noi che siamo credenti, niente e nessuno ci può separare da Dio, però la comunione con Dio veramente soffre quando noi permettiamo il peccato alla nostra vita. Così questi serpenti colpivano e mordevano e procuravano morte. Il popolo grida a Mosè: salvaci, aiutaci, perché stiamo morendo nell'accampamento. E Mosè grida a Dio e dice: Signore, che dobbiamo fare? E Dio gli dice di costruire un serpente, metterlo su un palo, impiantarlo in mezzo all'accampamento, e chiunque l'avesse guardato sarebbe vissuto. E così Gesù dice a Nicodemo che come il serpente è stato innalzato in mezzo all'accampamento, così il figliolo dell'uomo dovrà essere innalzato, e chiunque guarderà lui sarà salvato. E infatti Gesù, come dice Paolo appunto in 2 Corinzi 5,21, è stato fatto peccato. La sofferenza più grande che Gesù ha dovuto subire, ho detto traumi, persecuzioni, la croce, ma la sofferenza più grande è stata quella quando è stato separato dal Padre, perché è diventato peccato al posto tuo, al posto mio. Lui si è caricato delle nostre colpe e Dio ha colpito. Però siccome Gesù è innocente, il Signore l'ha risuscitato, la risuscitata, e questa è la nostra gioia, la nostra speranza. Noi sappiamo che chiunque si affida a Gesù sarà risuscitato e vivrà con lui per l'eternità. Scusate. Quindi Gesù, quando è venuto sulla terra, ha invitato l'uomo ad andare a lui. Ha detto: venite a me voi che siete stanchi, travagliati, io darò riposo alle anime vostre. E allora la domanda che voglio fare prima di andare avanti in questo discorso sulla sofferenza è: hai risposto all'invito di Gesù? Gesù ancora adesso, siccome è risorto, siccome è Dio alla destra del Padre, fa questo invito. Ancora il sangue di Gesù è potente da salvare. Quindi se ancora tu non hai fatto un passo verso Gesù, non hai accettato Gesù come tuo Salvatore, Signore, puoi farlo adesso. Puoi chiedere al Signore perdono per i tuoi peccati, ringraziarlo per il sacrificio, ringraziarlo per il costo che Lui ha pagato per te. Un costo altissimo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, innocente, immacolato dall'eternità. Immaginate, in quel momento sulla croce si è caricato di tutte le brutture del mondo. E se ti fermi un attimo a pensare, un attimo, non devi dirmelo a me né a nessun altro, devi pensarlo fra te e te stesso, le cose brutte che hai fatto, le cose brutte che hai pensato e che forse ancora pensi, beh, tutte quelle cose Gesù le ha attirate verso di sé e si è macchiato e si è infangato, è diventato peccato. Perché? Perché noi potessimo essere giustizia di Dio in Lui. A questo punto io potrei anche andarmene, perché abbiamo raccontato il Vangelo, è meraviglioso, e se adesso qualcuno ci crede, già abbiamo fatto l'opera che dovevamo fare. Però voglio andare avanti e parlare ancora di questa verità importante, che a volte viene trascurata, perché quando noi parliamo del Vangelo raccontiamo questo e diciamo quanto è bello Gesù ci ha, anche i canti che abbiamo cantato, Gesù ci ha dato una speranza, una gioia, e Lui è con noi, non con la sua mano, io non devo temere più niente. Ma la realtà invece è che noi in questo mondo avremmo tribolazioni, e per entrare nel regno di Dio noi avremmo tribolazioni, sofferenze fisiche, e grazie a Dio qui in Italia non ci sono, ma tanti nostri fratelli stanno soffrendo tribolazioni, stanno soffrendo fisicamente nel mondo, ma sicuramente sofferenze morali, sofferenze morali. E così, come ho detto in Filippesi capitolo 1 versetto 29, c'è scritto che c'è stata concessa la grazia di credere in Cristo, ma anche la grazia di soffrire per Lui. La grazia, sapete che cos'è? Sì. Scusate, mi ero riproposto di non fare domande, però purtroppo sono abituato, io sto lì col gruppetto dei sordi, anche per capire se li sto addormentando, no? Allora gli faccio le domande e loro mi rispondono, se no non vado avanti. Quanto tempo ci abbiamo? Sapete che cos'è la grazia? Dai Johnny, tu lo sai, sei un professore, diccelo. Non ti vergognare, su. E certo, come l'ho detto in italiano. Rispondi, lo dico anche nella lingua dei segni, per favore rispondi. Un dono immeritato da parte di Dio, è un privilegio. Ma scusa, puoi andare indietro al versetto che sta sotto a quell'immagine? Un dono immeritato da parte di Dio. No, allora non sta lì. Va bene, lo ridico. Filippesi capitolo 1 versetto 29. Cioè, Dio ci ha dato la grazia di credere in Cristo, e questo è meraviglioso, perché tante persone nel mondo conoscono Gesù, tante persone sanno la storia di Gesù, tante persone credono che Gesù è esistito e che Gesù è stato una brava persona, e qualcuno dice pure che è Dio, ma non credono che Lui può salvare, che è l'unico nome che è stato dato all'uomo per il quale noi possiamo essere, anzi dobbiamo essere salvati. Tante persone, e invece noi ci crediamo, è vero che ci crediamo, spero di sì, spero che tutti noi crediamo che Gesù Cristo ci salva. Ma poi c'è quest'altro pezzo nel pacchetto, no? C'è arrivato sto pacchetto da Dio e io trovo la grazia di credere in Cristo. Grazie Padre. E poi dico, vado a cercare di soffrire per Lui pure. Scusa, questo si potrebbe evitare. A nessuno piace soffrire, a meno che tu non sia malato, sicuramente non ti piace soffrire. A nessuno piace soffrire, però pare che faccia parte, anzi siamo sicuri che fa parte del piano di Dio. Infatti adesso voglio fare un po' di contesto, come si dice. Andiamo sulla cartina per favore, perché quando è stata detta questa frase di Paolo e di Barnaba, perché stavano insieme? Siamo nell'anno 46-48 dopo Cristo, il primo viaggio missionario. Voi potete seguire con la freccia blu il tragitto che fecero gli apostoli partendo da Antiochia. Beh, arrivarono a Cipro e lì ci fu subito grande gioia, perché loro evangelizzarono il proconsole Paolo, e fu una grande gioia, perché in quel momento si vide pure la potenza di Dio, perché Dio confermò la parola di Paolo, la predicazione di Paolo e Barnaba, con un miracolo. Infatti c'era un falso profeta che si stava opponendo a loro e Paolo dice: tu sarai cieco, e quello diventa cieco. E così il proconsole, visto, convinto dalla parola di Dio e dalla conferma del miracolo, crede. Loro poi partono, arrivano in Asia Minore e così cominciano a predicare in queste chiese. Arrivano, adesso da qui non riesco a vederle, comunque potete vedere, arrivano a Perga e poi ad Antiochia. Ad Antiochia loro evangelizzavano sempre. Ad Antiochia, nella sinagoga, nella prima settimana fu un successone. Tutti quanti ascoltarono e furono così contenti che lo invitavano la seconda settimana per predicare ancora la stessa cosa. Però gli ebrei invidiosi fomentarono le donne, fomentarono i nobili, fomentarono tutti quanti, e così cominciarono a perseguitare Paolo e lui e Barnaba furono costretti a fuggire. Andarono a Iconio, dove predicarono il Vangelo, parecchi si convertirono, ma anche lì furono perseguitati e furono costretti a fuggire. E poi lì a Listra, un'altra città, dove ci fu un altro miracolo incredibile. Dio confermò la parola, la predicazione di Paolo, con la guarigione di un invalido, di uno zoppo che stava lì zoppo fin dalla nascita. E questo miracolo colpì talmente la città che chiamarono il sacerdote di Giove e così volevano fare un sacrificio, portarono addirittura i buoi, e Barnaba era Giove secondo loro e Paolo era Mercurio. E questi due apostoli non si stracciarono le vesti, gridarono in mezzo al popolo: no, non è così, è per Gesù che è avvenuto questo miracolo. In quel mentre arrivarono ancora gli ebrei che perseguitavano Paolo, e così convinsero che erano dei fanatici, lo lapidarono e fu portato fuori dalla città, che sembrava morto. Ma Paolo si rialzò, circondato dai discepoli, incoraggiato da quelli che si erano convertiti, rientrò in città e il giorno dopo partì per Derba. Voglio leggere Atti 14, dal versetto 21. Versetto 21. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba e, dopo aver evangelizzato quelle città e fatto molti discepoli, fermiamoci un attimo qua, se ne tornarono tranquillamente dalla chiesa dove erano partiti, perché così poterono condividere la gioia di tutto quello che avevano fatto. Hanno fatto un bel lavoro, avevano fondato altre chiese, e quindi loro... Invece la parola non dice così. E io sono rimasto meravigliato, perché la parola dice: se ne tornarono a Listra, a Iconio, ad Antiochia. Cioè, tornarono indietro in quelle città dove erano stati perseguitati, dove Paolo addirittura era stato preso a sassate fino a sembrare morto. Dico, scusa Paolo, ma non ti basta quello che hai subito? Non ti basta quello che è successo? Perché? Perché devi andare là? Si sono formate le chiese e adesso torna a casa, riposati, no? Stai, fai, condividi la gioia del Signore che ha operato insieme alla Chiesa. E no, Paolo ci aveva qualcosa da dire, una verità molto importante, una verità che dobbiamo ricordare pure noi, cari fratelli, perché se no, quando ci saranno le prove, quando per 2 mesi dovrai stare a casa perché ci stanno problemi, perché non va bene la situazione, perché adesso non sai quello che succederà, chi vince, tanto sono tutti uguali, come fai tu a resistere? Signore, ma cantiamo che tu sei buono, che tu sei potente, ma scusa, ti sfugge qualcosa? No, non gli sfugge niente, fa parte del piano. E così loro tornarono indietro, fortificando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio che ci è stato donato per grazia, per l'opera che ha compiuto Gesù e non per quello che facciamo noi, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E quando tu adesso ti senti in difficoltà, quando ti senti deluso e tu avevi preparato un piano meraviglioso e poi magari qualcosa non va bene e tu sei deluso e questo ti fa soffrire, beh sappi che il Signore lo sta permettendo, che questa cosa qua il Signore la sta permettendo per formare il tuo carattere o d'altro, come adesso vedremo, oppure altre sofferenze che ciascuno di noi potrebbe elencare. Questa è la verità che dobbiamo ricordare se puoi andare avanti. La verità del cristianesimo che a volte quando predichiamo il Vangelo dimentichiamo di dire, puoi andare avanti per favore? Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, questa è la verità che dobbiamo sapere. Ma da che cosa è provocata la sofferenza? Perché il cristiano fedele, soffre? Perché secondo voi ho aggiunto l'aggettivo, basterebbe dire perché il cristiano soffre? Invece per me è molto importante l'aggettivo fedele. Perché il cristiano fedele soffre? Dovete rispondermi. Per favore, non è per obbligo. Io non vado avanti. Si sta impegnando a seguire Dio e quindi soffre perché è una punizione, trova difficoltà. Sei d'accordo?
Sì, perché sta in una società dove le persone non stanno facendo la stessa cosa e quindi le cose gli vanno contro.
Benissimo, vedi quanto è importante la Chiesa, come ci completiamo uno all'altro, perché quello che ha detto Roberto è giusto, però bisogna dire pure quello che sta dicendo Damian, cioè noi soffriamo. Prima di tutto, questo lo metto per secondo punto, prima di tutto noi soffriamo perché ancora c'è un residuo di peccato, che chiamiamo la carne, la parte che è inconvertita e che non si convertirà mai, questa parte che è dentro di noi ancora, che è morta perché l'abbiamo crocifissa con Cristo, però a volte, sapete quando riprende vita? Quando noi non camminiamo per lo Spirito, quando noi non ubbidiamo al Signore. Infatti Paolo dice camminate per lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Ma io ho delle tentazioni che sono più forti di te. Sì, sono più forti di te, ma non più forti del Signore. Il Signore ha vinto. E allora se tu cammini da solo, seguendo le tue idee, seguendo i tuoi pensieri, e non cammini col Signore, la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Quindi la prima sofferenza è questa, per il nostro peccato, la nostra disubbidienza. Noi soffriamo per questo. Però poi c'è anche, soprattutto, l'ostilità del mondo. Gesù l'aveva avvertito, i suoi discepoli. Hanno perseguitato me e perseguiteranno anche voi. E Giacomo, col suo stile molto deciso, entra a gamba tesa e dice, o gente adultera, Ma come potete pensare di amare il mondo e amare Dio? Come potete pensare? Non è possibile. Non è possibile essere discepoli a metà. E poi c'è il Satana. L'articolo, perché Satana è un titolo, significa l'avversario, il diavolo, il calunniatore. E Gesù, che lo conosce bene, ha detto che è un bugiardo, che è un omicida, che è un inventore di falsità, che è contro Dio e quindi contro i suoi figlioli e crea problemi. Lui va in giro come il leone ruggente, cercando chi possa divorare. Stategli, resistetegli, combattete contro il diavolo, come dice qualcuno. No, resistetegli stando fermi nella fede. Noi non possiamo combattere noi contro il diavolo, ripeto, come per la carne. Cioè, il diavolo è più forte di noi, ma non più forte di Cristo. Non più forte di Cristo. E quando Gesù ha avvertito Pietro, prima che lui lo rinnegasse, chiamandolo Simone, interessante, Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Sapete che è il vaglio? Il vaglio è uno strumento che usavano i contadini, un bastone con un padocco, come si dice a Roma, un altro pezzo di legno grosso, e adesso si fa con i macchinari. Mettevano il grano nell'aia, su questa grande un telo, il grano stava lì e poi boom, a destra, a sinistra, a colpire questo grano, e questo coso colpiva a destra, a sinistra e divideva il chicco dal rivestimento, dalla pula, poi il vento la portava via e così c'era il grano. E Satana ha chiesto di colpirci, di vagliarci come si vaglia il grano, ma Gesù, che è la destra del Padre, ha detto: ma io ho pregato per te, ma io ho pregato per te. Quando tu ti senti che non ce la fai più, quando ti senti che la sofferenza ti sta prendendo il sopravvento, e come ci ha ricordato Andrea, comincia a dire: Signore, ma perché? Ma basta, fammi respirare. L'ha detto Giobbe, no? Fammi respirare, permettimi di mandare giù un attimo la saliva, non ce la faccio più. Ricordati che il Signore Gesù ha sofferto come te, ma sta pregando in quel momento per te. Che tu non ti arrendi, che tu non ti scoraggi, che tu vai avanti. E poi c'è un'altra verità che Gesù ha affermato, e che è impossibile seguire Cristo senza pagare un costo, per tutti questi motivi, perché noi vogliamo essere fedeli a Lui. E quindi Gesù ha detto, scusate, Gesù ha detto di prendere la propria croce e seguirlo. E la croce è il simbolo di umiltà e di sottomissione. Quindi noi dobbiamo seguire Gesù. Come ho già detto, non si può essere discepoli a metà. Non si può essere cristiani a metà. O tutto o niente con Gesù. Dobbiamo camminare come Lui ha camminato. Voglio dire ancora una cosa riguardo al mondo, perché questa parola, il mondo, è usata nella Bibbia in maniera diversa. Il mondo, noi non abbiamo l'ostilità del, anche se adesso un po' con questo antropocene c'è, ma il creato è una cosa bellissima, e noi ringraziamo Dio ogni volta che ci fermiamo ad ammirare le bellezze del creato. Il mondo sono le persone, e noi dobbiamo amarle, perché il Padre ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo per lui. Ma è la filosofia del mondo, la filosofia che appunto che il principe di questo mondo, con cui il principe di questo mondo guida il mondo e ci attira, cerca di attirarci, cercando di farci desiderare sempre più cose, che il piacere, che sono cose che non vanno d'accordo con Dio, mentre invece noi siamo chiamati non a questo, siamo chiamati ad amare Dio e ad adorare Dio. E il mondo non gli importa niente di Dio, quindi per questo c'è ostilità col mondo. Quindi la sofferenza, se puoi andare avanti con la diapositiva, la sofferenza ci unisce a Cristo, la sofferenza rafforza la nostra fede. La sofferenza è la potente testimonianza che noi apparteniamo a Cristo. L'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 4, versetti 12 e 13, dice: non vi meravigliate del fuoco che è acceso in mezzo a voi, anzi, rallegratevene. Voglio leggere capitolo 4, versetto 13. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché nel momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ogni sofferenza può essere per noi un'opportunità di crescita spirituale ed un'occasione per aiutare chi soffre come te, con l'esempio che noi diamo nel sopportare, nel resistere alla sofferenza. E quindi, se puoi andare avanti ancora, la sofferenza è inevitabile. Come possiamo sopportare la sofferenza? Qualcuno ha qualche consiglio da dare?
Chi ha detto pregare?
Sì. Bene. Pregare a Dio perché?
Per superare
ci supporti nelle sofferenze.
Perché sai che Dio ti vuole bene, che Dio ti aiuta, che Dio è con noi, è speranza della gloria. Sì, è bello questo. Poi un altro modo, pregare è un modo importante, perché noi sappiamo che Dio è potente, è fedele.
Alimentare la nostra fede attraverso la sua parola.
Come?
Alimentare la nostra fede attraverso la sua parola.
Bello, sì, anche questo è importante. È importante. Allora, avere un rapporto con Dio, avere un rapporto con la sua parola. Vabbè, facciamolo a casa, no? Che veniamo a fare qui la domenica mattina? Che siamo a fare? Quando, che ci vediamo a fare? Cioè, possiamo la sua parola, preghiamo, ognuno a casa sua. La Chiesa c'è, c'è pure la Chiesa. Paolo è ritornato indietro, rischiando, come si dice a Roma, l'osso del collo, per poter dire alle Chiese, per poter condividere con i fratelli la verità. La Chiesa c'ha un'importanza enorme. È vero quello che avete detto, ma perché Gesù, che vive dentro di noi, che è Dio, che prega per noi, che controlla tutta la situazione, poi ha deciso di fondare la Chiesa? Perché ha deciso di fondare la Chiesa? Perché la Chiesa serve a incoraggiarci, serve a edificare. Puoi andare avanti per favore? È il valore aggiunto. Vai avanti ancora? Se no non ce la faccio a finire. La Chiesa è il valore aggiunto. Infatti Paolo e Barnaba tornano indietro per fortificare i discepoli e per esortarli a perseverare nella fede. Vai avanti ancora. E questo fortificare, esortare, è un impegno che ognuno di noi deve avere con il proprio fratello. Come faccio a fortificare un cuore afflitto, ad aiutare un cuore che è afflitto, che è nella sofferenza? Ebbene, la parola di Dio dice che un cuore allegro è un buon rimedio. Certo che se io sto afflitto come lui, non è che risolviamo molto, eh? Siamo lì a piangerci addosso uno con l'altro. E allora bisognerebbe cercare un altro fratello che c'è, almeno ci possa incoraggiare, ci possa rallegrare con quello che il Signore ha fatto. Come siamo stati rallegrati questa mattina ascoltando queste parole. Sapete, Pietro, parlando nella sua epistola, la prima epistola, ne parleremo, parla di sofferenza, di come affrontare la sofferenza e rimanere fedeli. Allora lui dice: benedetto sia Dio. Inizia così, al capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Una speranza viva. Perché ancora un aggettivo, una speranza viva? Perché nel mondo ci stanno tante speranze. Proprio ieri è stato l'anniversario della morte, 40 anni dalla morte del generale della Chiesa. Quando il generale della Chiesa 40 anni fa l'hanno mandato, poveraccio da solo, a combattere la mafia a Palermo, tutti i cittadini, perché lui aveva avuto già successi, era un uomo integermo, integro, tutti quanti erano contenti e speranzosi. Ma sapete che cosa hanno scritto i giornali quando il giorno dopo che lui è stato ucciso? È morta la speranza dei palermitani onesti. È morta la speranza dei palermitani onesti, con l'uomo in cui speravano. E tu hai sperato in Cristo? Sì, è vero, è morto. Gesù Cristo è morto, ma è risorto. La tua speranza è viva, la nostra speranza è viva. E in che cosa è questa speranza viva? In un'eredità che non si può distruggere, che non si consuma, che è conservata nei cieli per noi che abbiamo creduto. E questo non è un motivo di grande gioia e di incoraggiamento? Quando noi leviamo la mente, i pensieri nelle sofferenze di questo mondo, che il mondo ci propone, ci fa vedere i telegiornali, quello che succede, ma non si può fare un telegiornale di buone notizie? No, perché non ci stanno le buone notizie. L'unica buona notizia è il Vangelo. Gesù Cristo è morto per darti la vita, è risorto per darti la vita. Allora, questo è un modo, ricordando le benedizioni di Dio, ed anche edificando i fratelli. Come ripeto, mostrando vera gioia. C'è un versetto che ci piace tanto, ci abbiamo fatto anche un canto nella lingua dei segni, non abbiamo tempo per farlo, però in Prima Tessalonicesi Dio dice, l'Apostolo dice: hai creduto in Gesù? Oh, rispondetemi, avete creduto in Gesù? Allora devi avere sempre gioia, devi ringraziare sempre, devi pregare sempre, oh, sempre. Signore, perdonami perché non lo faccio sempre, non lo faccio sempre, e grazie a Dio perché Gesù mi perdona. E Gesù ti perdona. Non ti dà gioia questo? Non ti dà gioia sapere che il Signore ci perdona? Non ti senti incoraggiato? E poi, come ha detto la sorella Agnese, esortando a perseverare nella fede. E qui vorrei prendere ancora un pochino di tempo, ma ha detto che devo finire alle 11:15, vabbè, ci riesco. È importante sviluppare un carattere cristiano, perché io quando vedo Marco, per esempio, che l'ho conosciuto quando era un ragazzetto, e adesso lo vedo che è un uomo che è forte, un buon padre, che insegna la parola, un esempio per la Chiesa, io sono incoraggiato. Come ha fatto lui a diventare così? Ha avuto delle benedizioni particolari? Sentite che cosa dice Pietro nella seconda epistola. Seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dai versetti 5 a 11. Pietro dice: Dio, in Cristo Gesù, ci ha dato tutto quello che serve per avere un rapporto giusto con Lui e con gli altri. Lui ci ha donato la fede, ma noi, da parte nostra, dobbiamo aggiungere alla fede la virtù. Che cos'è la virtù? La virtù sono tutte le cose buone, tutte le cose vere, tutte le cose che hanno una buona fama. La virtù è la conoscenza, che non è soltanto conoscere la parola di Dio a memoria, ma è la conoscenza che tu hai con il tuo migliore amico. Ce l'hai un migliore amico? Ecco. cioè quella conoscenza che nasce, che si approfondisce, perché c'è la frequentazione. Certo, noi adesso Gesù come lo frequentiamo? Scusate, come lo frequentiamo? Lo frequentiamo attraverso la sua parola, quindi è importante, ma la sua conoscenza gonfia. Dobbiamo amarlo il Signore Gesù e allora saremo costruiti. Allora la virtù, la conoscenza, la continenza, scusate che me ne sono imparata a memoria sulla vecchia Luzzi, sarebbe l'autocontrollo. L'autocontrollo, mamma mia, quanto mi manca l'autocontrollo, eppure è così importante, è l'argine, è uno degli argini dove scorre, dove scorrere la mia vita. E l'altro argine qual è? La pazienza, la pazienza. E mannaggia, mia moglie costa tosse, non mi fa dormire la notte, e pazienza, che devo fare? C'ho solo questa di moglie. Non è questa la pazienza è la perseveranza, il fatto di stare sottomesso al Signore che sta permettendo la prova e io l'accetto volentieri perché so che la prova produce pazienza, produce costanza, compie appieno l'opera sua in me e mi fa un giorno, spero presto, assomigliare a Gesù. Quando lo incontrerò sarò come lui. Per adesso accontentatevi, cerco di fare del meglio che posso. Allora virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà. Che cos'è la pietà? Poverino Massimo, ha cercato in tutte le maniere di fare un messaggio logico, ma coraggio, poverino, c'è avuto pietà di me, grazie. Non è quella la pietà è l'amore, la paura di mancare di rispetto, di offendere. E la pietà era quella che ci avevano i figli tanto tempo fa, tanti anni fa, quando forse davano del voi, verso i genitori. La pietà, il dispiacere di far offendere Dio con i pensieri e con le azioni. Io voglio non offendere Dio Padre. E quindi devo aggiungere alla fede che Dio mi ha donato la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'amore fraterno e l'amore per il mondo, l'amore per i perduti. E allora l'Apostolo Pietro dice che se ci sono queste cose nella tua vita tu non inciamperai mai, ma se queste cose non ci sono nella tua vita tu sei come un miope. Vedo fino qua, là non vedo. E quindi quello che c'è, la gioia che abbiamo davanti, non la vediamo. Ma addirittura Pietro dice potresti essere anche cieco. Se non ci sono queste cose nella tua vita, facciamo un esame, cari fratelli. Se non ci sono queste cose nella nostra vita, noi potremmo essere non solo. Noi avremmo difficoltà ad affrontare le prove, le sofferenze che il Signore permette nella nostra vita, ma può darsi pure che noi saremo non solo miopi, ma addirittura ciechi. E allora non c'è più niente da fare. No, c'è ancora da fare. Vai al Signore, chiedigli perdono, digli Signore aiutami, voglio di nuovo camminare con te, riprendere, oppure se non l'ho mai fatto oggi voglio iniziare a camminare con te. Andiamo alla conclusione, vai con l'ultima diapositiva. Gesù Cristo è la nostra speranza. Quel versetto Ebrei 12:2. Non so se qui ci sanno degli sportivi. Vabbè, però pure se non siete sportivi, sicuramente tutti quanti avrete visto le Olimpiadi di Tokyo, oppure avrete visto gli ultimi europei di atletica leggera. E c'è il nostro campione di 100 metri. Come si chiama? Quello. Avete visto come fa lui quando sta lì per partire? Lui guarda fisso, 100 metri, anche con i segni lo fa, guarda fisso l'arrivo, dove deve arrivare e parte, concentrato, deve migliorare la partenza. Se ci fate caso, quando quello spara, lui ci mette un po', però poi c'è un grande recupero e vince. Perché? Perché ha lo sguardo fisso sulla meta. E sapete, agli ultimi europei, non so il nome perché è una straniera, quella che ha vinto i 400 metri stava per fare il record del mondo, ma si è distratta, ha guardato il tabellone e ha perso quella frazione. Ha vinto uguale, ma non ha vinto il record del mondo. Lo vuoi il premio? Completo, meraviglioso, quello che il Signore ci ha preparato. Tieni lo sguardo fisso su Gesù. Per la gioia che gli era posta dinanzi, disprezzò il vituperio. Quello che ci capita in questa vita. Non ci importa, andiamo avanti. E se vedi tuo fratello piegato in due, aiutalo, incoraggialo. Ricordagli che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Che il Signore ci benedica. Vogliamo pregare? Signore, grazie perché veramente noi che potremmo chiedere di più dalla vita? Eppure tante volte viviamo come disperati, sofferenti, ci lamentiamo. Signore, le sofferenze del tempo presente non sono da paragonare per niente a quello che ci attenderà nel futuro. E quindi noi vogliamo chiederti, Signore, di operare nei nostri cuori, nelle nostre menti, in maniera tale che possiamo comprendere che le sofferenze che tu permetti hanno uno scopo e noi vogliamo accettarle, Signore, con allegrezza le prove che tu permetti. Vogliamo esserti fedeli, Signore, vogliamo cercare di vivere continuamente guardando a te, non essere distratti dal mondo che come le sirene di Ulisse cerca di attirarci per farci cambiare rotta. Signore, grazie perché tu sei con noi e come abbiamo cantato tu ci tieni per la mano, Signore, ma vuoi anche che noi cresciamo e quindi a volte ci lasci camminare da soli, ma tu sei sempre con noi. E come dice il salmista, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte io non avrei paura perché tu sei con me. Benedici, Signore, la Tua Chiesa, benedici la Tua parola nei nostri cuori. Grazie, caro Padre, nel nome di Gesù. Amen.